Nova Lab 24.
Nova Lab 24.
La voce dell'innovazione.
Bentrovati, buon pomeriggio, Luca Tremolada, 16.33, Guido Romeo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di scienza del sesso, di chimica dell'eccitazione, ma prima le news.
Google sempre al centro, anzi in mezzo tra le due superpotenze della Terra. La Cina, a circa due settimane dalla denuncia del colosso dei motori di ricerca per la censura sulla propria versione cinese e per gli attacchi informatici al suo servizio mail, ha accusato la Casa Bianca, che ha appoggiato la posizione di Google, di voler sfruttare il web per sostenere le rivolte in Iran. Pugno duro della Repubblica Cinese, che oggi ha deciso di alzare i toni della polemica. L'accusa che il governo cinese abbia partecipato a un cyberattack in modo esplicito o implicito è infondata e ha l'obiettivo di denigrare la Cina, ha detto un anonimo portavoce del Ministero dell'Industria e Tecnologia. La disputa tra le due superpotenze si inserisce in un contesto già teso, con Washington e Pechino divise su temi come il commercio, i diritti umani e la vendita di armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan. Torniamo a parlare di sicurezza informatica. Se non fosse per i filtri applicati dai provider, quella delle mail spazzatura sarebbe una vera e propria marea che renderebbe quasi inutilizzabili le caselle di posta elettronica. Secondo un rapporto dell'European Network and Information Security Agency, l'ENISA, il 95% dei messaggi di posta elettronica viene infatti classificato come spam e non viene recapitato. Hewlett-Packard sfida iTunes. Il primo produttore al mondo di personal computer lancerà da oggi un servizio musicale nei principali mercati europei, tra cui l'Italia, sperando di guadagnare dal crescente interesse dei consumatori per nuovi tipi di servizi di download musicale. Il servizio Music Station sarà precaricato su 16 modelli di personal computer HP. La mossa intende strappare a Steve Jobs il controllo del mercato della musica digitale. Passiamo alla scienza. L'elio è la commodity del futuro. La notizia arriva dal Consiglio delle Ricerche statunitense che lancia l'allarme. Il consumo del gas, indispensabile per molte tecnologie, aumenta del 10% all'anno, ma gli Stati Uniti hanno smesso di investire nel suo stoccaggio dal 1995. Oltre che per il petrolio, nei prossimi anni Washington rischia così di dover far fronte a una nuova e costosa dipendenza da fornitori esteri. Oltre che per mongolfiere e palloni aerostatici, l'elio è infatti indispensabile per la criogenizzazione, nella fabbricazione delle fibre ottiche e semiconduttori, per la pulizia di serbatoi e sistemi di ricircolo dei razzi spaziali, oltre che nei dispositivi per la diagnostica medica. È fonte non rinnovabile, avvertono gli scienziati, ma soprattutto, a differenza del petrolio, non è sostituibile.
Allora, come promesso all'inizio della trasmissione, insomma, vogliamo cercare di fare il punto sulla scienza applicata allo studio della sessualità, allo studio del sesso, e abbiamo qui in collegamento Emanuele Iannini. Buongiorno, l'uomo che ha fotografato per primo il punto G. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ma buongiorno Iannini, intanto che cos'è il punto G? Perché questo è al centro di un dibattito abbastanza acceso.
È talmente al centro di un dibattito acceso che abbiamo costretto il nostro Guido Romeo a scriverci una scheda proprio sull'argomento. Sentiamo.
Esiste o non esiste il mitico punto G femminile? Il dispensatore di un piacere più intenso, in virtù della sua altissima concentrazione di terminazioni nervose e vasi sanguigni, non cessa di suscitare polemiche. Indicato come centro del piacere femminile dal tedesco Ernst Grafenberg negli anni 20 del secolo scorso, dopo quasi un secolo è ancora oggetto di ricerche. Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica all'Università dell'Aquila, sembrava aver posto la parola fine a ogni dubbio sulla sua esistenza 2 anni fa, quando l'ha fotografato grazie all'ecografia. Oggi però uno studio su 1800 donne, pubblicato nel Journal of Sexual Medicine da ricercatori del King's College di Londra, nega l'esistenza del punto del piacere. Intanto, le tecniche di imaging cerebrale, come la risonanza magnetica, mostrano che le donne, al momento dell'orgasmo, perdono letteralmente la testa. Secondo una ricerca dell'Università di Groningen, in Olanda, se durante i preliminari il cervello femminile si attiva in diverse aree della corteccia, Al momento del massimo piacere cala l'attività dell'area orbitofrontale, quella preposta alla morale e responsabile di molte inibizioni.
Allora, Iannini, quindi non basta una foto, mi sembra di capire.
Beh, non basta, perché effettivamente sulla definizione del punto G ci sono ancora delle evidenti incongruenze. Nessuno ha mai dimostrato, tantomeno io, ma nessuno ha mai dimostrato che il punto G sia necessariamente una, come è stato detto poc'anzi, un insieme di fibre nervose particolarmente sensibili, capaci di provocare un orgasmo particolarmente intenso. Non è così, nel senso che non lo sappiamo, potrebbe anche essere, però non c'è scienza su questo. C'è scienza invece sul fatto che la parete vaginale anteriore possiede delle strutture che poi non sono altro che la parte interna del clitoride, delle ghiandole specifiche, dei vasi, dei nervi e dei muscoli, che mediano il cosiddetto orgasmo vaginale, cioè quell'orgasmo che si ottiene attraverso la stimolazione solamente della vagina e non già del clitoride esterno. Quindi, se questa è la definizione di punto G, probabilmente quella più corretta e anche quella, come dire, meno roboante dal punto di vista giornalistico, credo che sia una realtà assolutamente incontrovertibile, perlomeno a sentire le tante signore che conoscono bene il loro corpo e che conoscono appunto la risposta del loro punto G. Se immaginiamo il punto G come un pulsantino schiacciato il quale si ottiene un orgasmo paradisiaco, falso, non esiste nulla di questo genere nel corpo umano.
Insomma, le pazienti o comunque le volontarie sanno di queste cose molto più degli scienziati, a quanto pare. A me stupisce sempre che, insomma, uno dei punti più centrali della nostra specie, della prosecuzione della nostra specie, noi non lo conosciamo, abbiamo esplorato l'universo, altri pianeti, ma queste cose qui ancora le stiamo scoprendo.
Ha perfettamente ragione, basti pensare che abbiamo dovuto aspettare solamente il 1998, quindi pochi anni fa, per avere una reale immagine dell'anatomia del clitoride, perché tutti i trattati di anatomia di tutto il mondo non erano corretti, non sono corretti, perché ancora non si sono, come dire, adattati alle novità scientifiche.
Riguardo
del clitoride interno ed esterno.
Scusi, solo una domanda, Iannini, ma perché c'è questo, si sconta questo ritardo quando si ragiona sulla scienza del sesso? Perché c'è questo ritardo, cioè questa difficoltà, insomma, a porre due o tre paletti?
Fino all'anno scorso non esisteva un corso di laurea in sessuologia nell'università italiana, nel senso che tutti coloro che si definiscono sessuologi non hanno, compreso da questo punto di vista che l'insegno la sessuologia, non hanno un titolo che di sessuologo che abbia corso legale, che abbia valore legale, nel senso che gli studi di sessuologia non sono a tuttora, se non appunto all'Aquila, entrate nell'Accademia. Come si può pretendere di fare scienza se non vi è cultura?
Ecco, ma Iannini, volevo chiederle una cosa proprio sul fare scienza, perché oltreoceano, insomma, anni fa, nel secolo scorso, abbiamo visto il rapporto Kinsey, i Masters, insomma, i grandi fondamenti un po' dello studio della sessuologia, però credo che lo studio lì si sia un po' rallentato. Invece, cosa sta succedendo con tutto quello che è imaging? Anche lei ha utilizzato una tecnica di diagnostica per immagini sviluppata per altre patologie, per altri problemi, e invece si sta vedendo veramente come è fatto e come funziona il corpo umano. È una promessa questa di nuove scoperte?
Sì, assolutamente. Lentamente, piano piano, ci stiamo rendendo conto che in fondo possiamo usare le stesse tecniche che eravamo abituati ad utilizzare per la punta dell'alluce piuttosto che non la punta dell'orecchio, per dire una battuta, anche alla funzione sessuale umana. Quindi l'ecografia, la risonanza, la TAC, gli stessi studi di anatomia tradizionale sul cadavere, tutti questi strumenti sono gli strumenti nuovi cioè non sono nuovi, in realtà sono vecchissimi. La novità è che stiamo imparando a utilizzarli anche per la funzione sessuale umana.
Ecco, qual è lo scopo? Proviamo a...
Cosa resta da scoprire?
Cioè, quali sono le nuove frontiere? Posso che, insomma, il punto G è stato fotografato, quindi ok, questa è fatta, poi magari qualche pubblicazione scientifica rimetterà tutto in discussione, ma diventa una questione di teoria. Quali sono le prossime foto, mi verrebbe da dire?
Ma io credo che la conoscenza della biochimica della risposta sessuale umana non è ancora completa, nel senso che, ecco, per esempio della sessualità femminile, hic sunt leones, nel senso che sappiamo veramente molto poco, siamo rimasti a quello che Freud definiva il continente nero, cioè un'Africa inesplorata, e lo diceva all'inizio del Novecento, ma siamo più o meno lì, visto che ancora in maniera veramente cialtronesca viene annunciato che il punto G non esiste da parte di un grandissimo e assai scientifico gruppo inglese come quello del King's College, che fa un annuncio assolutamente non suffragato dai suoi stessi dati, perché il lavoro che loro pubblicano è un lavoro che dice esattamente il contrario, dice che il 56% delle donne che hanno risposto al loro questionario ammette l'esistenza del punto G, quindi direi esattamente il contrario di quello che appunto dicono. Quindi credo che cosa c'è dietro l'angolo? C'è dietro l'angolo una scienza che sia un pochino più scientifica e magari, ecco, meno alla ricerca dello scoop, no? Per cui è più facile dire che il padrone ha morso il cane che non viceversa, per cui è più facile dire che appunto il G non esiste che non invece ammettere semplicemente che appunto quella ricerca è una ricerca utilissima secondo me e quindi assolutamente scientifica, purché la si interpreti come tra l'altro i dati stessi che loro forniscono permette appunto
Ecco Iannini, mi dia il tempo insomma per ricordare, a questo punto apriamo gli sms 349-238-6666 e nella seconda parte della trasmissione proviamo un po' a affrontare uno dei temoni, insomma la farmacologia dell'eccitazione, cioè il tema della farmaceutica legata al sesso.
Nova Lab 24.
Rieccoci, siamo in collegamento con Emanuele Iannini, con Guido Romero, io sono Luca Tremolada, sono le 16.46, introduciamo la farmacologia applicata al sesso.
La chimica del sesso.
La chimica del sesso, sentiamo.
In laboratorio lo conoscono come citrato di sildenafil, ma per tutti è il Viagra. La fortunata pillola blu che ha fatto la felicità di tante coppie e del bilancio delle case farmaceutiche è in realtà figlia di un fallimento. Negli anni 90 si cominciò a studiare il sildenafil come rimedio contro l'angina pectoris. La molecola prometteva bene, ma i test clinici fecero cilecca. A salvarla furono i volontari che partecipavano alla sperimentazione. Quando i medici li chiamarono per interrompere la sperimentazione e chiedergli di restituire ciò che avanzava del farmaco, risposero che no, anche se non funzionava contro l'angina, a loro andava benissimo continuare la sperimentazione. E anche alle loro mogli. Ma le sorprese del sildenafil non sono finite. Gli ultimi studi ne confermerebbero la validità come rimedio light contro i problemi cardiaci.
Allora, professor Iannini, una domanda banale ma insomma, cioè semplice ma quanto mai di attualità, insomma, l'eccitazione nell'uomo e la donna è così diversa anche da un punto di vista chimico? In questo caso, cioè, quali sono le molecole su cui si sta lavorando?
Ma dunque, prima di tutto c'è ancora tantissimo da utilizzare, come dire, del blocco della fosfodiesterasi, vale a dire dell'utilizzo del Viagra e farmaci simili, nel senso che ancora abbiamo tanto da imparare di come può essere utilizzato anche in condizioni, come dire, non necessariamente legate alla sessualità. Ma per rispondere alla sua domanda devo dire che c'è una differenza sostanziale tra il maschio e la femmina, ed è il fatto che alle stesse molecole corrispondono delle letture cerebrali, quindi il modo in cui il cervello interpreta la cosa, è completamente differente tra i due sessi. Quindi non esiste una molecola che sostanzialmente funziona nello stesso modo in entrambi i sessi. Cosa c'è dietro l'angolo? C'è ancora una volta ricerca, la scatola nera nella quale si vorrebbe entrare di più è quella del desiderio, ma è una scatola dove è molto difficile entrare. Adesso c'è una molecola che è in sviluppo negli Stati Uniti e anche in Europa, proprio per lenire uno dei disturbi sessuali più frequenti, che è la mancanza di desiderio sessuale da parte delle donne. Una grande soddisfazione l'abbiamo avuta quest'anno, che è uscita invece una molecola dedicata all'eiaculazione precoce, che è stata approvata ed è appunto in farmacia. Questa è una grande novità, perché per l'eiaculazione precoce, il disturbo sessuale più frequente, noi abbiamo finalmente un farmaco che è dedicato esattamente a quel tipo di patologia.
Ma quindi mi stai dicendo che è allo studio una sorta di Viagra rosa?
I tentativi sono stati già fatti, a dire la verità. Il Viagra è una molecola potentissima, estremamente efficace, ma il suo funzionamento nella donna, che non solo c'è, ma non può non esserci, non viene interpretato, diciamo, non viene letto con la stessa valenza con cui appunto viene letto quello nel maschio. In altre parole, per essere molto chiaro, il Viagra è un farmaco vasoattivo. Nel maschio provoca l'erezione, nella femmina provoca un aumento della lubrificazione, il quale aumento della lubrificazione è tutt'altro che percepito con la stessa importanza con cui viene percepita per l'appunto l'aumento dell'erezione nel maschio. Quindi è la lettura che è differente, ma non il funzionamento.
Ecco, ma quindi il famoso Viagra rosa di cui i giornalisti, i colleghi, ma anche tanti medici poi favoleggiano ogni tanto, sarebbe una molecola probabilmente completamente diversa, perché lei dice andiamo a interferire con schemi comportamentali più, come dire, è una cosa più legata ai neurotrasmettitori forse che a questioni di idraulica. Come...
Proprio così, questo è siccome il livello di complessità del sistema femminile è più elevato rispetto a quello maschile, che riposa su una dimensione molto più meccanica, è evidente che per ottenere un effetto clinico che sia sovrapponibile a quello del potentissimo Viagra bisogna passare attraverso un filtro che è il filtro centrale, cioè il filtro del cervello, diciamo così.
E l'accettazione
la strada nelle donne passa proprio attraverso questo tipo di meccanismo.
E Iannini, volevo chiederle l'accettazione, perché il Viagra, benissimo, anche per l'immediatezza e la chiarezza del suo meccanismo d'azione, è stato accettato rapidissimamente dai consumatori, dal mercato, diciamo. Invece una molecola così sofisticata, di una classe che di fatto non esiste, secondo lei potrebbe essere accettata dalle donne, o è qualcosa che non passa? Perché insomma vuol dire anche riconoscere un problema che è un po' difficile da ammettere, no?
Guardi, lei ha centrato perfettamente il vero problema di noi scienziati del sesso. Qualche anno fa, 4-5 anni fa, il CIRM fece un'indagine qui in Italia e fece questa domanda: se tu fossi malato e io avessi una medicina che potesse aiutarti per la tua vita sessuale, se tu avessi un problema sessuale io potessi aiutarti, tu la prenderesti questa medicina? L'80% dei maschi disse sì, la prenderei. L'80% delle femmine disse no, non la prenderei assolutamente.
Ah, ecco.
Attenzione, perché la domanda era proprio ben posta, cioè tu sei malata, cioè hai un problema sessuale importante, io ho la soluzione di questo problema sessuale, ti interessa una soluzione farmacologica a questo? La stragrande maggioranza delle donne hanno detto di no.
Ecco, professor Iannini, abbiamo pochissimi secondi, ma un'ultima domanda che arriva da un ascoltatore via SMS. Lui si domanda: ma che utilità medica ha il fatto di sapere se esiste o meno il punto G?
C'è un passo del Vangelo che da questo punto di vista è assolutamente illuminante: è la conoscenza vi rende liberi. Allora, siccome il cammino, soprattutto dal punto di vista sessuale, del genere umano e delle donne in particolare, è un cammino che passa attraverso appunto la conoscenza, l'obiettivo è appunto quello di godere con la massima libertà possibile del proprio corpo, e questo può avvenire solamente conoscendolo.
Grazie professor Iannini, io ringrazio Guido Romeo per la prova di maturità che abbiamo dato tutti quanti. L'appuntamento è per domani, arrivederci.
Arrivederci.